87.9 Radio Onda Rossa, iniziamo la mattinata quest'oggi parlando di un argomento a me che mi sta molto 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 a cuore, visto insomma il mio pendolarismo, il mio uso dei mezzi di trasporto quotidiano. E buongiorno, ciao Mercurio Viaggiatore, parliamo di nel corso della mattinata parleremo di redattori del blog Odissea Quotidiana, che da tempo insomma si occupano proprio dei mezzi di trasporto a Roma, ma anche di quelli su ferro, penso a quella Roma Nord piuttosto che il treno che va a Ostia. Quindi ti ringrazio e ti auguro, insomma, ti do un buongiorno, buona giornata. Ciao, è un po' che non ci sentiamo.
Sì, buongiorno Cristina, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, diciamo, la cosa che iniziamo a parlare è proprio appunto i mezzi di trasporto. Quest'oggi, visto che si parla della nuova fase 2 a partire dal 4 maggio, molti giornali non fanno altro che raccontare come sarà questa fase 2 per quanto riguarda i mezzi di trasporto, diciamo i treni, quelli nazionali, e vari quotidiani invece si soffermano su quelli cittadini a Roma. Allora, raccontaci un po' te, voi avete raccolto insomma in questi giorni tutte le indicazioni possibili, che cosa si prevede che succederà ai mezzi di trasporto? Allora, partiamo invece da prima, che cosa è successo in questo periodo di Covid, quindi in questo mese, ai mezzi di trasporto della capitale?
Allora, in questo periodo sono state drasticamente ridotte le corse, il servizio è stato limitato alle 21, quindi è stato sospeso il servizio notturno e diciamo questa è stata una grossa penalizzazione, specialmente per chi lavora negli ospedali e fa i turni notturni. Una decisione, per quanto mi riguarda, incomprensibile, che ha preso solo la Regione Lazio in Italia, non so per quali motivazioni. E, diciamo che c'è stato un crollo anche dell'utenza fino al 90%, quindi diciamo in questo periodo si è registrato un 10% di utenza normale, ma anche perché con il lockdown sono state chiuse un sacco di attività. Ora dal 4 maggio ci sarà la fase 2 sarà sicuramente un salto nel buio, perché ovviamente non sarà al momento sicuramente facile prevedere quante persone effettivamente ricominceranno a prendere i mezzi pubblici e quanti invece per paura di contagi o per altre motivazioni, anche insomma per la scarsa fiducia nel trasporto pubblico, prenderanno l'auto privata. C'è da dire che da questo punto di vista né il comune né ATAC sono particolarmente pronti, perché ovviamente non avendo raccolto dati negli ultimi anni in maniera diciamo abbastanza attenta, adesso si trovano un po' a scommettere sulle azioni da prendere. Quello che scrivono e che poi diciamo trova comunque conferma più che altro trova riscontro con le disposizioni, ovvero la limitazione del numero dei passeggeri sui mezzi, poi si scontra comunque con quello che sarà la realtà. Faccio l'esempio, si discute sul fatto di limitare a sole 20 persone l'accesso sugli autobus e a massimo 30 persone per ogni singolo vagone sulla metropolitana. Ora faccio l'esempio diciamo per assurdo, se il 4 maggio si ricominciasse esattamente come prima del lockdown, quindi diciamo come una giornata normale del 2019, 20 persone sono quelle che salirebbero normalmente a un capolinea di un autobus. Anzi, ad esempio, se uno andasse a Termini, come ben sa, a Termini al capolinea gli autobus già si riempiono con 60-80 persone, se non completamente. Quindi un autobus che ha una capienza di sole 20 persone vuol dire che salgono solo quelli al capolinea e poi non sale più nessuno. Lo stesso discorso
facciamo gli autobus, ogni autobus espresso fino da capolinea a capolinea, perfetto, arriveremo in 5 secondi calcolando tutte le macchine.
Un autobus solo per la discesa, e nella metro diciamo nell'ora di punta la saturazione avverrebbe nel giro di 3 fermate, quindi parte dal capolinea, fa prima fermata, seconda fermata ed è già saturo e non fa più servizio nelle fermate, cioè non può far più salire nessuno nelle fermate successive. Ovviamente questo è un problema che ha soluzioni stravaganti, perché se così fosse, diciamo da un punto di vista strettamente matematico, uno dice va bene, io prendo l'autobus e lo mando più avanti a prendere servizio. Ovviamente facendo un sistema del genere sarebbe impossibile da gestire, oltre che porterebbe molte meno persone di quelle che potrebbe portare un autobus se partisse dal capolinea. Questo significa che la cosa fondamentale è sicuramente a monte, ovvero abbassare il picco di persone che usano i mezzi pubblici nell'orario di punta, ma ridurlo in maniera drastica, cioè del 70%, 80%, e non sto esagerando. E questo si può fare spingendo sullo smart working in questo periodo di emergenza, differenziando gli orari di apertura degli esercizi, quindi che so, alle 7 alcuni esercizi, alle 8 altri, alle 9, alle 10, alle 11, ma in una fascia molto ampia comunque, e poi lavorare 7 giorni su 7 anziché 5. Ovviamente poi ogni singolo lavoratore conserverebbe i suoi giorni di riposo consueti. Purtroppo, come dicevo, sarà comunque un salto nel buio, perché non è facile prevedere quello che succederà. Quello che però sappiamo tutti, quello che è successo già prima del lockdown, quindi ai primi di marzo, io ho visto qui in zona dove abito, a Battistini, Boccea, quando la gente ha iniziato ad avere paura e a prendere la macchina, quindi c'è stato un leggero calo degli utenti del trasporto pubblico, che però si è trasformato nel caos totale di traffico, quindi qui era tutto bloccato, le macchine andavano.
Sì, infatti poi penso che uno dei problemi principali sarà proprio questo dell'incentivazione purtroppo del mezzo privato.
Esatto, e questo purtroppo sarà abbastanza pesante, perché già il traffico normalmente a Roma è congestionato e basta poco per renderlo totalmente critico, se non fermo. Tra l'altro, ripeto, purtroppo sarà un salto nel buio, quindi non è assolutamente facile prevedere cosa può succedere. Ad esempio, la sindaca ha detto che, la sindaca, insomma, dai giornali si è letto che dovrebbero aprire le ZTL, quindi toglierle per tutto l'anno, togliere il pagamento delle strisce blu. Questo però potrebbe incentivare troppe persone ad andare in centro con la macchina, e tantissime persone potrebbero poi non trovare parcheggio ed essere costrette a girare per ore alla ricerca di un posto dove lasciare la macchina, se non addirittura lasciarla in doppia, tripla fila. Quindi, ripeto, purtroppo
un ritorno indietro terribile. Per non parlare di quelle che sono le misure, oggi i giornali parlavano di, ma già questo mi sembrava la Raggi l'avesse già detto, del sequestro, del prendere i torpedoni, cioè i torpedoni, gli autobus a due piani, per trasformarli in autobus, in ATA, che io, cioè, più autobus e mezzi ci stanno, per me meno autobus a due piani turistici, ma più pubblici e meglio è, ovviamente, perché sicuramente, insomma, porta, c'è più capienza e anche evidentemente più distanziamento. E poi, per non parlare di tutte le misure che vogliono adottare sui mezzi di trasporto, si parla di butta fuori, che vuol dire? Di conta persone, si parla di prenotazione, sono uscite qualche settimana fa proprio così, proprio apri bocca e dai fiato, di prenotazione di fermate con il telefonino, si parla di, cioè, di plexiglass di ovunque, che per poco c'è un flambus per uscire da un autobus, squaglieremo, cioè, nel senso, un po' come tu, che idee ti sei fatto, insomma, su questo, e cosa c'è di reale poi su questo?
Allora, di reale secondo me non c'è nulla, sono tutte cose fantasiose, e mi spiego perché. Ad esempio, mettere delle persone sugli autobus, allora normalmente girano in tutta Roma nell'ora di punta almeno 1500 autobus, fra quelli di ATAC e quelli di Roma TPL. 1500 autobus significa che dovrei avere 1500 persone a bordo, considerando che sono tre turni, dovrebbero essere minimo 4500 persone disponibili per questo servizio, senza considerare le potenziali assenze per licenze, malattie e via dicendo. Quindi parliamo di un numero di persone che dovrebbero fare questo servizio troppo alto. C'era anche l'ipotesi che dicevi dei torpedoni. Allora, io quella la vedo più come un aiuto al settore turistico, che ovviamente in questo periodo è quello più in sofferenza e che si riprenderà con più difficoltà. Quindi, diciamo, ci sono tantissime persone che hanno veramente bisogno di lavorare, che purtroppo non hanno un futuro certo nell'immediato. Quindi potrebbe essere, diciamo, un'ipotesi di aiutare queste persone dicendo: guarda, io ho bisogno di un servizio pubblico con più autobus, tu hai bisogno di lavoro, diciamo abbiamo degli interessi convergenti. Il problema è che io ho letto sull'autobus che sarebbero disponibili circa 800 pullman. Questi 800 pullman, se venissero pagati con le tariffe di ATAC, costerebbero più di 20 milioni al mese al comune. Ora, un comune che ha un'inerzia spaventosa a prendere decisioni anche di pochi spiccioli, la vedo molto difficile che riesca a raggiungere in breve tempo un accordo da 20 milioni di euro con tantissime aziende diverse su Roma, anche se, ripeto, non sarebbe un'idea malaccio, anzi, tutto sommato. E comunque 800 autobus non risolverebbero in ogni caso il problema, che è molto più ampio di quegli 800. Io ho fatto due conti: se tornassimo più o meno al livello di prima dell'emergenza, ne servirebbero almeno altri 3.000 se fosse limitato a solo 20 persone ad autobus. Quindi parliamo di cifre troppo grandi e quindi il problema va risolto in altro modo. A mio avviso ci dovrà per forza comunque essere una tolleranza, nel senso, alla fine le distanze non verranno rispettate, non è possibile pensare diversamente, e bisogna mettersi l'anima in pace, perché all'inizio sarà veramente dura in ogni caso per chiunque. Un'altra ipotesi che aveva tirato fuori, fantasiosa, e poi spiego il perché, era quella di fare delle ciclabili temporanee per incentivare lo spostamento in bici. Ora, a Roma oggi, secondo lo studio fatto dall'Agenzia per la Mobilità, l'1,4% degli spostamenti avviene in bici. Ovviamente, se oggi è l'1,4%, domani come faccio a raggiungere percentuali significative? È assolutamente impossibile. Inoltre, il problema di Roma non sono solo le ciclabili che mancano, e basta andare anche nelle città nel nord o del nord Europa per vedere l'enorme differenza. Il problema non sono solo le ciclabili, il problema sono le ciclabili che mancano le rastrelliere, quindi un posto dove lasciare la bicicletta, manca il bike sharing diffuso ed economico, quindi un bike sharing che sia effettivamente al servizio del cittadino. Al momento c'è solo il bike sharing di Uber Jump, che costa 6,50 euro, sì, per mezz'ora,
cioè costa...
ed è limitatissimo, c'è una ristrettissima zona.
Sì, infatti.
E ad esempio un bike sharing che fosse al servizio del cittadino avrebbe delle tariffe tipo, che ne so, mi viene in mente San Paolo, anche se sei in Brasile, non è in Italia, però a San Paolo paghi un abbonamento di 4 euro al mese e poi hai viaggi, hai uso illimitato entro i 60 minuti, quindi se io prendo la bicicletta stamattina per 60, entro i 60 minuti non pago nulla, la riprendo al ritorno dal lavoro altri 60 minuti non pago nulla. Ovviamente superando i 60 minuti poi scattano le tariffe, però quello è un bike sharing al servizio del cittadino che ha delle tariffe economiche e soprattutto è molto diffuso, per cui ci sono falli ovunque. Invece qua a Roma la zona è solo limitata al centro. Tra l'altro poi, insomma, anche un po' come è fatta Roma non avvantaggia i ciclisti. Quindi ripeto, no,
infatti,
purtroppo...
tuttavia penso che come prima del coronavirus, poi molte delle decisioni o del malumore sarà riservato sempre agli autisti dell'ATAC, che si ritroveranno comunque a dover gestire abbastanza in solitaria tutta la questione dei passeggeri, che al momento sono molto pochi, perché comunque gli autobus, la gente tendenzialmente, io spero che la gente anziché prendere la macchina almeno vada a piedi, cioè, perché comunque è vero che però insomma forse abbiamo imparato in questi in questo mese l'importanza del camminare e dell'andare a piedi, che sicuramente, cioè, per le grandi distanze, però si può conciliare, appunto, si potrebbe conciliare molto bene con un bike sharing, no? Invece di andare a incrementare ancora una volta la macchina privata. Io ho un po' il terrore della questione della macchina privata. Senti, sul vostro sito blog, che Odissea Quotidiana, parlate anche della Roma Lido, c'è molta preoccupazione per la riapertura della Roma Lido. Per quale motivo?
Sì, il problema, ripeto, è sempre quello, perché ovviamente già prima dell'emergenza era in condizioni critiche il servizio, per cui c'erano meno treni del previsto, saltavano le corse, l'affollamento era ovviamente esagerato. Poi parliamo di una linea che fa un bel pezzo di strada e che interessa strade che comunque sono, in sua assenza interessa strade che sono super trafficate. Quindi, diciamo, avere una limitazione sull'accesso al treno significherebbe lasciare fuori una parte significativa proprio della città, e quindi purtroppo, ripeto, non ci sono al momento, quando sarà il 4 maggio e inizierà la fase 2, sarà veramente un salto del buio. Tra l'altro, come dicevo prima, secondo me non sarà possibile rispettare il distanziamento sui mezzi, e potrebbero esserci magari persone ansiose che sentono invaso il proprio spazio, e quindi potrebbero esserci anche un po' degli attriti fra le persone, oltre che, come dicevi prima, per gli autisti, anche con il personale, che non c'entra assolutamente nulla con i disservizi, che fa solo esclusivamente il suo lavoro nel portare il mezzo.
Perfetto, senti, noi ti ringraziamo tantissimo, non so se hai altro da aggiungere su questo argomento, tanto ci ritorneremo, diciamo, sui mezzi di trasporto, andremo a capire, penso che domani ci saranno degli ulteriori disposizioni per come dovremmo viaggiare sui mezzi di trasporto, nonché poi dal 4 maggio, insomma, andremo a capire effettivamente che cosa accadrà, e come al solito, insomma, cercheremo di tenere sotto controllo la questione. Non abbiamo parlato della questione sanificazione, perché io la trovo, insomma, abbastanza allucinante dover richiedere quante sanificazioni al giorno, insomma, penso che sia veramente impraticabile, però sicuramente andremo a capire come e quanto verranno usati i mezzi di trasporto e quali misure verranno adottate. Insomma, penso che il problema principale non sia tanto i mezzi di superficie quanto quello della metro, cioè la metro A e la metro B trasportano, insomma, migliaia di persone, i treni, penso al treno appunto per Ostia, piuttosto quello di Roma Nord, insomma, quelli trasportano, mentre l'autobus più o meno, quello di superficie, ormai viene usato anche di meno, ne puoi mettere più corse, ma dubito che puoi mettere più corse della metro di passaggio alla metro. Quindi verrà chiusa e verrà limitata, i tornelli verranno limitati, ci sarà molto filtro, già adesso, insomma, c'è molto filtro, però, insomma, vuol dire anche dei tempi di spostamento molto 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 più allungati, e quindi un tempo di percorrenza di dovunque bisogna andare con dei tempi molto più lunghi, insomma, abbastanza da studiare e da, insomma, tenere sotto controllo. Non so se hai altro da aggiungere, se no ci sentiamo nei prossimi giorni.
Va benissimo, ok. Ti ringrazio per averci fatto partecipare.
Ok, noi ti salutiamo e ciao Mercurio, e continuiamo però a parlare dei mezzi di trasporto, perché siamo in collegamento anche con Carlo, che saluto, ciao, buongiorno. Perché...
Ciao, buongiorno, eccoci.
Eccoci di nuovo, allora riprendiamo il nostro, insomma, parlare dei mezzi di trasporto. Allora, volevamo con te parlare invece del famoso trenino giallo, quello della Casilina, perché sembrano esserci delle sembrerebbero esserci delle novità positive.
Sì, diciamo che finalmente abbiamo qualche notizia sul futuro di questa linea, che dovrebbe incominciare finalmente a farsi largo.
Allora, avevamo perso tutte le speranze, perché era stata bocciata qualsiasi proposta qualsiasi proposta di, insomma, sappiamo che il trenino ha diverse note dolenti, lo scartamento, in alcuni punti una linea unica e via dicendo. Allora, dici quali dovrebbero essere queste novità, come è accaduto, insomma, che c'è stato a un certo punto questo cambio di finanziamento?
Sì, allora, diciamo che il progetto, ricordiamolo, era stato presentato al 31 dicembre del 2018 nell'ambito delle istanze del Fondo Nazionale Trasporti, che è quel fondo a livello nazionale che va a finanziare tutte le opere di mobilità diffusa sul territorio nazionale. Il Ministero poi ha preso un anno per, diciamo, valutare la proposta, diciamo pure che a livello politico c'è crollato un governo di mezzo. Il 31 dicembre del 2019, quindi parliamo veramente di pochissimo tempo fa, c'era stato un pronunciamento negativo da parte del Ministero che aveva detto: noi vi possiamo finanziare questa metro tranvia che non è solo Roma Giardinetti ma è Termini Tor Vergata, però vogliamo che voi facciate questa linea a scartamento ordinario. Per chi non è tecnico lo spiego brevemente: il trenino ha dei binari che sono più stretti rispetto a quelli del tram e quindi il Ministero ha richiesto che il progetto fosse cambiato in maniera tale che il trenino non fosse più una linea, diciamo, singola, standing alone, ma fosse interconnesso alla rete tranviaria. E questo in effetti, come hai detto giustamente, ci aveva fatto perdere le speranze, perché il progetto nasceva a scartamento ridotto per molte ragioni: c'era il problema di connessione al Pigneto, la saturazione di via Prenestina, quindi c'era una ragione per cui era stato pensato a scartamento ridotto.
Sì, ma ho visto, insomma, hanno fatto girare, avete fatto girare anche delle grafiche e via dicendo. Si parla di questa tranvia, quindi finalmente della trasformazione del tram a tranvia. Poi
scusami se ti interrompo. Sì, diciamo che per fortuna c'è stata un'azione veramente da parte di tutti i comitati di quartiere, che è stato un approccio molto reattivo rispetto a questa situazione di difficoltà. C'è stata una commissione mobilità, mi pare intorno a gennaio, nella quale è stata presentata, diciamo, la controproposta di adeguare, okay, lo scartamento a ordinario per evitare di rinunciare a questi finanziamenti preziosi e ripetibili, però ponendo delle condizioni, e queste condizioni sono state alla fine soddisfatte. Ne ho parlato sia su Odissea Quotidiana che sulla pagina Facebook specifica del treno Roma Giardinetti. Ed effettivamente, diciamo, abbiamo un'idea di un progetto, ci sono delle grafiche e in linea di massima siamo molto soddisfatti, perché il tracciato non è cambiato, cioè non si è rinunciato a nessun chilometro di binari. Abbiamo sempre la riattivazione da Roma a Giardinetti, il prolungamento di 3 chilometri da Giardinetti fino all'Università di Tor Vergata, passando per il parco di Torrenova, e anche un prolungamento molto utile per Termini, perché oggi il trenino ferma alle Laziali, che sono un nodo, come dire, molto, molto decentrato rispetto alla stazione, quindi ci sarà un ulteriore prolungamento pure verso il centro. La presentazione di questo nuovo progetto a scartamento ordinario è stata fatta, devo dire, una volta tanto in maniera molto intelligente, perché sono state colte quelle che sono un po' le opportunità di utilizzare la linea a scartamento ordinario. Ti faccio un esempio: nei piani dell'amministrazione c'è quella di procedere per l'attivazione a tratte, senza mettere tutto in cantiere subito, perché sennò andremo a chiudere la tratta Termini Centocelle, che adesso è veramente fondamentale per la città di Napoli.
È una delle poche certezze che c'ha Roma Est, poi alla fine, con tutto che è stata fatta la metro C, ma non è la stessa cosa.
No, ma quella, diciamo, aiuta, ma serve altre zone. E infatti ci sarà una prima tratta attivata, quindi si lavorerà prima sulla tratta da Parco di Centocelle, quindi dall'interscambio con la metro C, fino a Tor Vergata. Quindi ci sarà un primo momento in cui probabilmente il tram 14 o comunque un'altra linea tranviaria verrà attivata da Parco di Centocelle a Tor Vergata. E dopo che verrà attivata quella tratta, si inizierà a lavorare sia su, sul tratto rimanente da Termini a Parco di Centocelle, sul deposito che verrà completamente riammodernato.
E finalmente verrà collegata all'Università di Tor Vergata, nonché anche l'ospedale di Tor Vergata, in maniera decente, perché al momento abbiamo un'università totalmente isolata a livello di mezzi di trasporto, non sbaglio? Cioè io ci sono andata una volta, una laurea, era stata una cosa impossibile.
Sì, ci troviamo in una situazione veramente assurda in cui una delle università, penso la più grande, una delle più grandi in Italia a livello di estensione territoriale, perché poi Tor Vergata non è solo l'università ma anche il Policlinico e c'è anche l'autostrada. Ecco, tutta quella zona che è, diciamo, compresa nella forchetta tra la stazione di Anagnina e la stazione di Torre Angela, completamente... c'è solamente il 20 Express che chi lo usa conosce bene tutti i disservizi che ha, quindi si tratta di una grande opportunità per riqualificare e anche per riqualificare il centro, perché su via Giolitti si sta prendendo forma l'idea di fare un'isola pedonale per valorizzare finalmente il tempio di Minerva Medica, quindi l'idea è quella di chiudere parte, se non addirittura tutta via Giolitti dove passa il trenino, e fare là, diciamo, una sorta di parco, di area ricreativa nella quale come dire, il treno finalmente potrà convivere con gli abitanti della zona che ormai, lo sappiamo da tantissimo tempo, lamentano le vibrazioni dei vecchi mezzi.
Allora, c'è una domanda per te, spero che vi possiate sentire, buongiorno.
Io sento sicuramente, spero, insomma,
sì,
mi senta anche lui.
Carlo, no?
Io sento forte e chiaro.
Perfetto. Ma volevo chiedere, dal punto di vista invece dei mezzi, cioè, nel senso, io ho un forte timore, così magari per pessimismo storico dei romani, che poi alla fine funzioni, che uno aggiunge, magari se ci riusciremo, queste linee tranviarie, e poi i mezzi che già ci sono si sparpagliano sulle linee. Ma auspicherei invece ovviamente che ci fosse anche nuovi mezzi, quindi più tram. Su questo ci sono almeno delle promesse, per i fatti mi sembra che sia comunque troppo presto. Grazie, vi ascolto.
Ok, rispondo molto volentieri. Allora, sì, diciamo che per i fatti dovremmo ancora aspettare, perché poi inizieranno tutte le conferenze di servizi, ma là, come dire, la nostra azione come Odissea Quotidiana, ma anche con gli altri comitati, sarà molto attenta, perché ripeto, oggi è il capitolo zero di un lungo libro che si scriverà, quindi ancora sarà lunga. Io penso che prima di 2 anni non vedremo la prima pietra. Per quanto riguarda la domanda, tutto il parco rotabile sarà sostituito, perché chiaramente i tram saranno a scartamento ordinario. Il deposito di Centocelle ospiterà 35 nuovi tram, che saranno ospitati solo nella parte, diciamo, storica, quella che si trova nella vecchia stazione, e verranno messi in servizio. Sul servizio ordinario ci saranno 22 tram con una frequenza di 7-10 minuti a seconda dell'ora di punta o meno. L'altro lato, che invece è quello, diciamo, dal lato di Parco di Centocelle, le officine più moderne, verrà restaurato, verrà riorganizzato e verranno comprati altri nuovi tram. Mi pare andiamo intorno ai 45 nuovi tram, che serviranno pure al progetto della linea sul lato Jatti, che è stata finanziata sempre nella partita di giro di questi fondi nazionali.
Ok, perfetto. Senti, io ti volevo fare un'altra domanda che invece riguarda, su questo insomma non è altro da aggiungere, se ci vuoi casomai dire quali saranno i prossimi step per questa realizzazione, anche se hai notizie per tutto il nodo ferroviario invece della stazione Pigneto, che su cui anche il trenino è un punto importante.
Certo. Allora, per quanto riguarda la linea, il prossimo step, al netto dell'epidemia in corso, sarà firmare la convenzione col Ministero che ufficializzerà il finanziamento effettivo del progetto. Dopodiché bisognerà incominciare a scendere in un grado di dettaglio, quindi i tecnici del comune, dal progetto di prefattibilità che è stato presentato, andranno su uno studio preliminare, definitivo e infine progetto esecutivo. In questi tre step ci saranno tante conferenze dei servizi che sono una sorta di, io le chiamo le riunioni di condominio, dove vengono chiamati a esprimersi tutti gli enti che in qualche maniera partecipano su quell'opera, quindi ad esempio le soprintendenze per quanto riguarda Porta Maggiore, il parco archeologico di Torrenova, oppure la Regione Lazio che resta la proprietaria della linea e che poi dovrà cederla al comune, ma anche i comitati cittadini. Quindi in questa fase sarà estremamente importante che ci sia un processo di partecipazione. E io penso, come ho detto prima, che da qui a un paio di anni potremo avere veramente la posa della prima pietra. Per quanto riguarda il nodo del Pigneto, so che ahimè continuano ad esserci difficoltà. Se volete lo approfondiremo magari in un'altra finestra, perché sarebbe tutta un'altra storia da raccontare. Sicuramente i lavori stanno andando avanti, anche se ci sono dei ritardi, non più per quanto riguarda i sottoservizi che dovrebbero essere risolti, ma proprio in generale dovuti alla difficoltà da parte del cantiere di approvvigionarsi delle travi, dei materiali da lavoro, perché purtroppo con l'emergenza sanitaria in corso molte attività hanno chiuso o comunque lavorano con forti restrizioni.
Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo, penso che abbiamo dato un quadro abbastanza esaustivo di quello che sarà il cambiamento si spera, insomma, in futuro dei mezzi di trasporti Roma Est. Se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo e ci aggiorniamo presto.
Io ti ringrazio per questo spazio, per qualsiasi domanda possono scriverci sia su Radio Onda Rossa, gli account, alla mail e al numero di telefono, sì, sia su la mail di Odissea Quotidiana, redazione@odisseaquotidiana.com.
Perfetto, ti ringraziamo e buon lavoro.
Grazie, buona giornata.